Radio Fly, la radio che ti fa volare.
Oggi ho imparato a volare e non me ne voglio più dimenticare.
A Radio Fly adesso presentiamo un libro. Il libro si intitola Il Poggio al di là della collina, una guida tutta naturale per vivere in salute. È l'ultimo libro scritto dal dottor Pietro Mascheri, laureato in farmacia e sociologia, specializzato in fitoterapia. Dottor Mascheri, che i nostri ascoltatori conoscono per gli appuntamenti che abbiamo fatto anche prima della pausa estiva dedicati proprio alla fitoterapia, e che saluto, è nei nostri studi questa mattina. Buongiorno.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
E bentornato. Questo è il quinto libro, sì, dottor Mascheri, un libro che è frutto di oltre 30 anni di studio, che non vuole essere assolutamente una guida così semplicistica del vivere meglio, ma è davvero un viaggio dove si incrociano esperienza personale e ricerca. Però vorrei partire dal titolo. Il poggio al di là della collina qual è?
Il poggio dovrebbe essere, perlomeno, ma il poggio al di là della collina è la metafora della mia vita, ma anche la metafora della vita di tante altre persone, in quanto durante la nostra vita noi incontriamo molto spesso le colline, i poggi, cioè incontriamo le salite. Però quando siamo in cima alla salita, davanti abbiamo un orizzonte diverso, un orizzonte migliore, sia da un punto di vista, diciamo, simbolico, che da un punto di vista anche reale, no? E questi colline sono anche il posto dove io ho scelto di vivere. Dalla città sono andato a stare appunto in cima al Poggio, dove c'è una collina, c'è il Poggio. Ora, quando io ho detto ai miei collaboratori, a coloro che appunto io vedo quotidianamente, di scrivere questo libro e di fare questo titolo, tutti mi hanno detto, dice, ma che titolo è, che cosa c'entra? Invece per me c'entra molto, perché io da lì ho iniziato a circa 25 anni fa a passare dalla cultura della malattia piano piano alla cultura della salute, e questo mi ha aiutato molto le salite, mi hanno aiutato molto appunto gli orizzonti che mi si sono aperti appunto davanti.
Abbiamo detto è un libro autobiografico e scientifico, è diviso in varie parti, e c'è appunto la parte scientifica, ad esempio dedicata al colesterolo, come prevenirlo, come curarlo, al diabete, a tutte le allergie alimentari e tanto altro, e poi c'è la parte autobiografica che comincia con un fatto che risale all'università, un fatto che mi ha colpito. Di come a volte bisognerebbe anche comportarsi nella vita, dove lei, riprendendo questo fatto, a un certo punto del suo libro dice: volersi bene come cultura di vita, come percorso da dover trasmettere agli altri, come dai propri errori si possa ripartire per arrivare a quell'equilibrio e a quell'armonia che è il sentirsi bene. Il fatto, se ce lo vuole raccontare, quello dell'università, quando lei ha presentato questa tesina sugli effetti dannosi, sì, del fumo, sì, da sigaretta, e lei fumava.
Sì, io fumavo molto, perché preparavo appunto, facevo una vita veramente assurda, come tutti i giovani magari che iniziano a fumare, magari per timidezza, per accostarsi a qualche ragazzina, e poi però il vizio è aumentato. Io preparavo, mi ricordo, gli esami con il pacchetto di sigarette, e mio padre produceva anche il vino, quindi anche con un pochino di vino, non è che mi ubriacassi, però insomma tutto faceva un po' scena, e però mi faceva male quando era in ultimo. E allora niente, l'ultimo esame che dovevo dare all'università era igiene, e avevo preparato una tesina appunto sul fumo, sugli effetti collaterali del fumo. Il professore era anche il rettore dell'università, ed era un professore con un carisma talmente grosso, talmente grande, che alle sue lezioni non solo venivano gli studenti di medicina o di farmacia eccetera, ma venivano anche altri studenti per ascoltarlo. e quindi avevamo tutti i timori di questo professore. Io avevo fatto questa tesina, quindi mi sono presentato all'esame, ho fatto un bellissimo esame con la tesina sugli effetti laterali delle sigarette, del fumo, e lui, vedendomi il libretto e i voti che avevo abbastanza alti, mi disse: ma io le darei 30, poi le vorrei fare un'altra domanda perché magari darle 30 lode. E poi improvvisamente l'ultima domanda era: ma lei fuma? E io, di fronte al suo carisma, non sono riuscito a dire la bugia, perché potevo dire no. Ho detto: sì, purtroppo professore, io fumo. E allora lì è scattata l'ira furibonda di questo professore, che mi ha proprio infamato, come si dice oggi. E c'era un sacco di gente a vedere gli esami, io mi sarei voluto scomparire a quel punto. Però
27?
Sì, no. Ha detto che mi voleva bocciare, anche io ero diventato tutti i colori, e poi dico: ma come, mi voleva dare 30 lode? E dice: vabbè, io tecnicamente lo posso bocciare, ma si ricordi che questo 27 è come una bocciatura.
Lei se l'è ricordato, perché poi ha smesso di sì, fumare, è tornato anche a ringraziare il professore, quindi diciamo che stili di vita e corretta alimentazione sono un po' le parole chiave che ritroviamo in questo
sì.
libro.
Sì, e sì, lo stile di vita è fondamentale, perché vede, noi non sappiamo, siamo precari, non sappiamo quanto possiamo vivere, però sappiamo della nostra qualità della vita. Ora, se noi abbiamo una qualità della vita buona, elevata, certamente quello che viviamo viviamo, ma stiamo bene finché appunto siamo in vita. E se invece abbiamo una qualità della vita pessima, e quindi stiamo male, non possiamo vedere la bellezza. Io mi ricordo, feci una conferenza al Castello di Gargonza anni fa su salute e bellezza, perché per me la salute e la bellezza vanno di pari passo. Quando siamo in salute possiamo vedere la bellezza, se stiamo male la bellezza non la vediamo, né fisica né artistica, non vediamo niente. Quindi lei pensi come noi possiamo star male e quindi avere una pessima qualità della vita. Lo stile di vita è fondamentale, ma è la prevenzione alla salute che è fondamentale, e il libro dà dei consigli proprio su questi, ed è, diciamo, come un appello. Io sono 30 anni che, quando faccio le conferenze, quasi quasi mi appello agli altri di dire: ma state bene, perché io ho visto soffrire, e nel libro lo racconto, ho visto mio padre che è morto purtroppo di ictus, delle malattie di oggi, perché un 35% oggi moriamo di infarto di ictus e un altro 35% di tumori, e quindi non ho potuto fare niente per poter, e ancora oggi ho questo cruccio, ho questa nella coscienza, non sto bene quando lo ripenso, perché non era anziano, aveva solo 70 anni.
Non si voleva prendere cura di...
No, ma lui aveva uno suo significato, perché lui aveva sofferto la fame, lui era l'ultimo figlio di 6 fratelli e sorelle, per cui i più piccini nella società contadina mangiavano chi lavorava. Quindi i più grandi che lavoravano, i più piccini, se avanzava qualcosa mangiavano, altrimenti. Quindi aveva sofferto la fame da piccolo, poi era stato in guerra, quindi era stato preso prigioniero, era stato malmenato e messo a pane e acqua, quindi aveva sofferto la fame. Una volta che è tornato a casa, lui dice: io ora la mia vita è questa. E dicevo, la sua vita è questa. È morto a 70 anni, non è morto bene perché stava male, perché uno che è 120 kg o che è obeso non sta bene, perché porta sopra di sé un sacco di chili in più rispetto a quello che è il suo organismo. Quindi è questo, e il libro si appella a questo, anche con spunti autobiografici, proprio per far capire quanto è importante volersi bene, quanto è importante cambiare le cattive abitudini di vita.
E tra gli spunti autobiografici su come anche trasformare la cultura della malattia in cultura della salute, c'è l'episodio dell'incidente del 13 di agosto del 1987. Che cosa è successo?
Che mi ha cambiato la vita. Beh, io sono partito per andare in vacanza una mattina con il sole di agosto e non sono mai arrivato. E qui mi ha fatto toccare non solo la morte, ma anche la precarietà della vita, e da quel giorno la mia vita è cambiata. Da quel giorno, se ricordo, e ho fatto il parallelo con il ponte di Genova, perché io sono stato salvato in extremis, perché sono arrivato in ospedale che ero cianotico, non respiravo quasi più, e il medico di guardia voleva mandarmi in un altro ospedale, perché era il 13 d'agosto, e fare delle trachettomie, e molti medici, chirurghi, soprattutto al pronto soccorso, non sono in grado nemmeno in condizioni normali. Io avevo un ematoma espanso del collo con schiacciamento della tiroide, delle corde vocali, quindi con ematoma emotorace e pneumotorace, quindi aria e sangue nei polmoni, perché lui non poteva fare niente e quindi mi rimandava. E in quel momento è arrivata l'unica persona per caso che mi poteva salvare la vita, cioè il primario Torino Laringoiatra, che è passato lì per caso perché era in ferie. Lei pensi, 13 di agosto alle ore 13. Certo. E come quelli del ponte, che quelli che sono qualche secondo prima si sono salvati, sono andati al di là. E qualcuno è rimasto, si ricorda il camion verde che è rimasto proprio al limite, e gli altri sono andati di sotto. Se il primario fosse arrivato qualche secondo dopo, non mi avesse visto, io fossi stato già in ambulanza, sarei morto. E questo mi ha cambiato la vita. Io molte volte, se ci ripenso, piango, prego, perché dico perché, mi domando perché.
Comunque è stato un gravissimo incidente, la sì. Diagnosi tra l'altro non era niente di buono, perché
un cronista della Nazione di Arezzo, perché abitava ad Arezzo, abitava in centro a quei tempi, e aveva scritto che ero morto, perché lui aveva visto che ero in condizioni disperate, e lui aveva scritto che ero morto, quindi nel giornale il giorno dopo c'era scritto che ero morto. Muore giovane professionista in un frontale.
Invece sappiamo che non è andata così.
No, non doveva morire.
Per fortuna, però, sembrava non potesse tornare alla sua amata corsa.
Vede, da quel giorno ho capito che la bellezza non sono eliminare le rughe, non è l'ultimo vestito della moda, ma è camminare quando ti avevano detto che non avresti più camminato, oppure correre nel vento quando ti avevano detto che non avresti più corso. Questa secondo me è la bellezza, e soprattutto è vedere, perché io ho passato un mese in rianimazione senza dormire mai, e ho raccontato il perché, e vedere in fondo al tunnel, quando tutti noi incontriamo il male di vivere, in fondo al tunnel vedere anche un raggio di sole.
Certo, poi ovviamente invitiamo i nostri ascoltatori a leggere il libro, ci sono molti particolari in questo racconto davvero molto emozionante, dove la forza di volontà poi ha la meglio sulla malattia.
Sì, la forza di volontà è tutto, perché noi attraverso la forza di volontà, vede, sviluppiamo le alfa e beta endorfine, che sono le nostre droghe naturali, no? Non c'è bisogno di fare l'eroina, la cocaina, noi le abbiamo dentro di noi queste droghe, e lei pensi che le endorfine sono 7 volte più potenti della morfina, perché noi quando veramente stiamo bene, ecco, quando raggiungiamo la vetta delle colline e dei poggi, noi ci sentiamo bene e sviluppiamo queste endorfine, come quando facciamo l'amore, noi non sentiamo niente, possiamo avere il mal di testa, in quei momenti non si sente niente, perché sviluppiamo queste beta endorfine, e quindi è la nostra volontà. Ma lei pensi anche che ci sono persone che hanno le metastasi, che vanno a Lourdes o a Međugorje, eccetera, tornano, e è stato scientificamente provato senza metastasi. Allora si parla di miracoli, ma secondo me la nostra forza di volontà è la fede talmente superiore, perché il nostro cervello è stato esaminato fino a un certo punto, ma non lo conosciamo tutto, quanto noi possiamo sviluppare queste cellule che si chiamano natural killer, che vanno a distruggere le cellule anomale o i virus, i microbi, non sappiamo attraverso la volontà quanto ne possiamo appunto creare, e questo è quanto ci possono appunto far guarire, far riparare i processi appunto di infiammazione, non solo ma di distruzione delle nostre cellule.
Lei parte dalla sua esperienza personale, quindi tutta la riabilitazione che ha fatto, l'attività fisica, per parlare poi a un certo punto anche di come il movimento quotidiano apporti benefici sia alla nostra psiche che alla nostra memoria, che è così importante, certo. Sappiamo quanto sia messa a repentaglio, certo, dalle malattie, certo, come l'Alzheimer. Certo. E quindi da dove possiamo cominciare per migliorare la qualità della nostra vita?
Della vita, senz'altro, con prendendo sane abitudini di vita, dall'alimentazione al movimento quotidiano, al rispetto dei ritmi biologici, al volersi bene, non essere autolesionisti. fondamentale è la curiosità. Io dico sempre conservare la curiosità del bambino e la saggezza appunto dell'adulto. Io mi è rimasto impresso questo ultracentenario della Sardegna, l'ex pastore di Capraro di Ovodda, e che a 107 anni, e l'abbiamo intervistato io e il professor Deiano dell'Università di Cagliari, ci ha riaccompagnato fuori, era il mese di novembre, fuori nevicava e lui vedendo la neve era felice. E quindi come il bambino che vede la prima neve che è felice, lui a 107 anni era felice. E io ho detto, mi sono emozionato e ho detto, ecco perché lui a 107 anni ne dimostra 75. Quindi la memoria è importante, la curiosità, lo scrivere, il raccontare, questo è fondamentale. Se ho ancora 10 secondi potrei raccontare un fatto dell'università della terza età, dell'età libera di Cesena. Io insegnavo lì e vedevo delle persone anziane che erano appunto assenti, che dormivano, che erano tristi, erano malinconiche. Allora io ho fatto una provocazione, ho detto, ma la prossima volta che ci vediamo scrivete una lettera come da giovane a una vostra fantomatica fidanzata, giovanile o fidanzato. No, quando sono tornato dopo 15 giorni mi sono venuti incontro felici ed erano cambiati completamente. Dice, io dottore ne ho scritta una alla settimana, io ne ho scritta una ogni 2 o 3 giorni, mi sono sentito rivivere, perché vedi, i ricordi, non bisogna vivere di ricordi, però i ricordi fanno parte della nostra storia, sono il nostro diario, per cui attraverso i ricordi noi possiamo veramente rivivere quelle sensazioni, quelle emozioni che fanno bene al nostro cervello e che ci aumentano l'acetilcolina, che è quella che ci olia tutti i neuroni.
Io ricordo il Poggio al di là della collina, una guida tutta naturale per vivere in salute, il libro del dottor Pietro Mascheri, edito da Armando Editore. In chiusura oggi festeggiamo la festa dei nonni. Che consiglio brevissimo possiamo dare ai nonni così preziosi?
Se non ci fossero i nonni,
già. Ecco.
I nonni. E l'evoluzione dei nipoti che li fa felici fino in fondo all'anima.
Certo, grazie al dottor Pietro Mascheri di essere stato con noi, poi lo ritroveremo nelle nostre pilloline prossimamente. Grazie.
A voi, grazie.